Mentre preparano la mia presentazione, mi presento io stesso, sono il generale Pietro Finocchio, ahimè in ausiliaria, quindi sono andato in pensione da poco più di un mese, ma continuo, siccome prendo comunque lo stipendio, allora non mi andava di starmene a casa e ho deciso di continuare a fare il presidente della FCEA, Armed Forces Communication Electronic Association, che raggruppa in sé università, istituzioni, e industrie piccole, medie e grandi, e cerca in qualche modo di far decollare il sistema Italia. In particolare noi ci occupiamo della Homeland Defense, però vedrete dalla mia presentazione come oggi non esiste più soltanto l'Homeland Defense, ma come Homeland Defense e Homeland Security convergono in Homeland Protection, e qui siamo tutti proprio per il bene della patria. Come sapete, vedrete il perché oggi è cambiato molto lo scenario della minaccia. Avanti alla prossima. Ecco, avanti, avanti. Avanti, avanti. Ecco, come vedete a sinistra è il periodo nel quale siamo vissuti per tanti anni, è un periodo stabile, paradossalmente stabile, ed era basato sull'equilibrio del terrore. Poi un bel giorno è caduto il muro di Berlino e tutti quanti hanno pensato che scoppiasse la pace. Invece purtroppo l'11 settembre del 2001 non è scoppiata la pace, ma sono cadute le due torri gemelle, e da quell'istante in poi ci sono state tutta una serie di instabilità che sono di cui purtroppo noi siamo involontariamente delle vittime. Avanti con la prossima. Ecco, come vedete a questo punto, mentre prima erano due blocchi che avevano due modelli politici completamente differenti, oggi invece abbiamo un blocco che bene o male si è associato e sono coloro che costituiscono il core dell'etica, in qualche modo, ecco, diciamo la parola etica un po' allargata, perché non tutti quanti hanno gli stessi principi, e quello che invece è il gap sono le nazioni che purtroppo non hanno una base culturale molto forte, e ovviamente noi cerchiamo di mantenere una leggera pressione verso di loro per far sì che, senza invaderli, senza essere troppo invasivi, in qualche modo riusciamo a convertirli a quelli che sono i nostri principi, e nello stesso tempo però dovremmo essere un pochino più virtuosi. Ecco, avanti. Una delle cose, dei rischi, è evitare la tensione opposta, perché quella che noi pensiamo sia una situazione stabile rischia di degenerare, in quanto se le tensioni sono eccessive sono loro che noi rischiamo di essere in qualche modo influenzati negativamente da loro. Ecco, l'area di stabilità disegnata così più o meno, come la vedete grosso modo nella fascia equatoriale, dell'Africa soltanto il Sudafrica attualmente non ha grandi instabilità. Avanti. Ecco, avanti. Vediamo qui Homeland. Ci sarà il professor Franceschetti che spiegherà meglio questo concetto, perché usiamo questo concetto in quanto queste sono presentazioni che utilizziamo un po' dappertutto. Ecco, la patria è il nostro paese, la sicurezza e la protezione delle strutture reali, come le strutture cosiddette critiche, elettricità, trasporti, banca, comunicazioni, e strutture virtuali. E nello stesso tempo bisogna evitare la militarizzazione della società civile, quindi mantenere la privacy. Avanti. Ecco, l'Homeland Security non include soltanto la gente della nazione, ma la cultura, le tradizioni, gli ideali che sono il nostro patrimonio passato e che ci ha resi oggi gli italiani di oggi in un contesto europeo. Devo dirvi che io sono orgoglioso di essere italiano, essendo vissuto molto all'estero, mi sono reso conto che effettivamente non siamo secondi a nessuno. Avanti. Ecco, come vedete abbiamo National Defense, che è la cosiddetta Homeland Protection, che si divide in due parti, Military Defense e Civilian Defense. Le forze armate si occupano della Military Defense, e la difesa civile sono le forze di polizia, i pompieri e la protezione civile, e guardia di finanza, capitani di porto e così via. Avanti. È ovvio che si deve cooperare. In quali contesti? Quando ci sono grossi eventi tipo il G8, tipo la morte del Papa, o tipo anche i grandi eventi disastrosi, il terremoto dell'Aquila, abbiamo una cooperazione civile militare fuori area, perché se dobbiamo fare del bene alla nazione dell'Afghanistan, ovviamente non possiamo mandare i volontari da soli, perché diventerebbero vittime di rapimenti, diventerebbero lo stessi ostaggi. Quindi si può fare del bene, ma bisogna farlo in qualche modo essendo credibili, in qualche modo bisogna difendere costoro, con queste persone che dedicano la loro vita al, diciamo, al benessere degli altri. E ovviamente la maggior parte dei sistemi oggi sono dual use. Devo dirvi una cosa, che si è spostato l'accento sugli dagli armamenti pesanti alle altre tecnologie di prevenzione. Quindi oggi lo scenario, i grandi armamenti pesanti servono semplicemente per essere credibili e deterrenti nei confronti di nazioni matte tipo l'Iran e così via, mentre invece per la minaccia attuale noi stiamo spingendo moltissimo sulle tecnologie, ma soprattutto sulla prevenzione e soprattutto sull'intelligence. Avanti. Ecco, quali sono i contributi delle forze armate alla Homeland Protection in generale? Capacità di intelligence, supporto alla protezione dei target sensibili, la difesa contro attacchi chimici, perché ovviamente il nostro dovere è quello di imparare a sopravvivere, e se sopravviviamo noi possiamo aiutare anche gli altri a sopravvivere. E poi la ricostruzione in caso di eventi catastrofici, sia causati dall'uomo che causati, diciamo, dalla natura. Avanti, avanti. Ecco, allora che cosa è successo? Le nostre forze armate si sono in qualche modo demassificate, sono diventate mobili, hanno incrementato la loro capacità di protezione, sono dedite anche alla sicurezza nazionale, perché adesso non sono più i confini di Stato, diciamo, la barriera da proteggere, ma abbiamo il nemico molto spesso anche in casa, e la cooperazione civile e militare ovviamente a questo punto è obbligatoria, e stiamo incrementando le nostre capacità. C4 ISTAR è un acronimo che dice comando, controllo, comunicazioni, intelligence, sorveglianza e così via. Cioè è l'acronimo nel quale inseriamo le novità, chiamiamole così, che non sono più gli armamenti pesanti. Avanti. Ecco, quindi noi siamo diventati dinamici, agiamo in tempo reale, abbiamo rischi, come l'abbiamo visto l'altro ieri, su base quotidiana, non soltanto in territorio di guerra, ma anche in tempo di pace. Pensate all'addestramento necessario ai nostri piloti dell'aeronautica, anche in tempo di pace, i rischi che si corrono con la sicurezza del volo. Ovviamente dobbiamo essere rapidissimi, il tempo è diventato un fattore critico, e le nostre operazioni devono essere di tipo chirurgico, effect based, perché dobbiamo evitare imbarazzi per la classe politica. Quindi in qualche modo cerchiamo, la nostra attenzione è quella di evitare vittime dall'una e dall'altra parte, le vittime soltanto in caso indispensabile. E devo dirvi che anche in questo caso, qualora ci sia una vittima, uno di noi è sempre soggetto a un processo per accertare che tutto quello che è accaduto sia stato per tragica necessità. Avanti. Ecco, quindi abbiamo cominciato a costruire questa rete, è una rete proprietaria che non possiamo confidare certamente su internet, in modo che possiamo collegare qualunque, diciamo, attore che sia in prima linea con i decisori, che in genere possono essere a casa o anche dispiegati fuori area o su una nave o su un aeroplano. Quindi stiamo costruendo quella che io chiamo il seamless environment di comunicazione, che è fatta di fibra ottica, è fatta di ponti radio, è fatta di radiocomunicazioni, è fatta anche di comunicazioni satellitari. Avanti. Ecco, ovviamente tutto questo lo stiamo facendo secondo gli standard NATO, perché tutto questo deve essere interoperabile con le altre nazioni dell'alleanza. Come sapete, le operazioni fuori area non si fanno mai da soli. Avanti. E ovviamente abbiamo adottato nella nostra difesa tutti gli standard NATO. Avanti. Avanti ancora. Quali sono i building block? Ecco, per costruire questo diciamo seamless environment, oggi abbiamo un uso, diciamo, poco efficiente dello spettro elettromagnetico. Quindi stiamo sviluppando la software defined radio, che è una radio che permette di fare quello che accade su internet oggi sulla fibra ottica, cioè permette di ottenere il servizio, di scegliere il canale e di scegliere la frequenza in funzione del servizio che ci serve. Non solo, ma sceglie il canale e la frequenza libera in quel momento, per cui l'operatore dovrà soltanto chiedere il servizio, e a questo punto avremo nello spazio, nell'etere, lo stesso miracolo che avviene oggi in internet. Ovviamente stiamo implementando i data link, perché dobbiamo aumentare questa capacità di trasmissione dati tra coloro che sono sul territorio e coloro che sono in movimento, o navi, o carri armati, o aeroplani. Ovviamente la nostra struttura è fatta in fibra ottica, è fatta in comunicazioni, tralascio HF e UHF, che sono le comunicazioni che utilizziamo per i velivoli e che un giorno dovranno convergere su software defined radio. Avanti. Ecco, i sistemi di comando e controllo sono suddivisi, ognuno di loro è diciamo patrimonio di una forza armata, ma li stiamo mettendo a fattor comune in quello che sarà in futuro il cloud del comando e controllo, perché ovviamente la situazione operativa deve essere distribuita a tutti, in quanto gli interventi devono essere coordinati al massimo. Abbiamo anche Magic e AltBMB, sono due grossi programmi internazionali. Magic è la condivisione delle informazioni di intelligence tra tutte le nazioni dell'alleanza, e AltBMB è la condivisione della risposta missilistica geografica nei confronti di possibili minacce che ci possono venire dall'Estremo Oriente. Devo dirvi che la risposta alla minaccia non sarà necessariamente da parte della nazione minacciata, ma ci sarà colui, la nazione che avrà la risposta più adatta al tipo di minaccia che verrà. Quindi stiamo mettendo a fattor comune tra le nazioni questa capacità. Sapete che l'Iran non è molto distante e hanno... Ovviamente abbiamo un problema di sorveglianza, dobbiamo evitare quello che si chiama il fratricide killing. Siamo promotori del New Generation IFF, Battle Target Identification, che permette fino all'ultimo momento di sapere se colui che è inquadrato nel nostro mirino è amico o nemico. Abbiamo radar di sorveglianza del campo di battaglia, così sappiamo da dove ci vengono i colpi e cercare di sparare lì da dove ci vengono i colpi. Abbiamo un sistema di difesa aerea territoriale nazionale condiviso con quello della NATO. La difesa aerea parte dalla Norvegia e arriva fino alla Turchia. Possiamo in qualunque stanza, chiunque può pilotare la difesa aerea da qualunque nazione, dovunque sia l'aggressore e dovunque sia l'intercettore. Ovviamente la difesa aerea ha poi un sensore mobile che si chiama AWACS. Ovviamente abbiamo satelliti di osservazione terrestre e satelliti di comunicazione. Avanti. Stiamo seguendo le guidelines della NATO, ci stiamo tarando su quelle che sono le nostre ambizioni politiche e andiamo avanti. Questa qui per dirvi, la Defense Information Infrastructure è la struttura di base, è la prima che stiamo implementando per permettere questa grande opportunità di trasmettere informazioni da chiunque a chiunque altro, sia nella nostra nazione, sia tra le istituzioni, sia nelle nazioni dell'alleanza. Ho cercato di riassumerlo in questo. Come vedete, DII è un insieme che si interconnette con l'Homeland Security, con National Information e con la Global Information Infrastructure. Avanti. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo razionalizzare la nostra infrastruttura sia di comunicazione che di elaborazione dati. Avanti. E a questo punto chiudo, perché ieri abbiamo fatto, tra l'altro, accanto all'idea della Defense Information Infrastructure, abbiamo fatto un convegno sul cloud computing, perché dobbiamo razionalizzare le nostre capacità elaborative. Per quale motivo? Oggi ci ritroviamo, ogni forza armata e ogni reparto c'ha il suo database personale. Ogni volta che bisogna introdurre il dato, bisogna introdurlo in tanti database. Noi stiamo cercando di avere un'unica storage condiviso, un'unica capacità elaborativa condivisa, in modo che non siamo costretti a dimensionare le nostre capacità elaborative sulle necessità di picco del singolo ente. Quindi stiamo operando questo tipo di transizione, ma condizione necessaria per far questo è avere la Defense Information Infrastructure, e in parallelo stiamo lavorando cercando di fasare le due attività. Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al nostro chairman.